Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Davide al microfono insieme a Silvia Antonini al mio fianco. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Mauro Magnitosi in regia. E dunque, è scattato il mese di novembre, da qualche giorno ve ne sarete accorti. E cosa c'è a novembre? C'è il Black Friday e poi ci sarà anche il Cyber Monday. Quest'anno si terranno rispettivamente il 24 e il 27 novembre. Ma noi naturalmente cosa facciamo? Giochiamo d'anticipo e riportiamo un po' di numeri che hanno già cominciato a circolare per capire quali siano le principali tendenze in vista di questo appuntamento. Una ricerca di Shopify, ad esempio, condotta insieme a Sapio su un target di 12.000 consumatori e oltre 4.800 aziende nel mondo, sottolinea che per 4 consumatori su 10 la tecnologia sarà un traino d'acquisto importante. Quindi la prima indicazione per i brand è che devono puntare sulla digitalizzazione se non vogliono perdere quote di vendita.
E infatti il 75% dei retailer a livello globale stanno rafforzando i propri investimenti nel campo dell'innovazione, perché sempre secondo Shopify la spesa media sarà in aumento. Il 68% degli intervistati dichiara che spenderà una cifra pari o superiore al 2022, soprattutto i più giovani. Secondo PwC invece l'aspettativa di spesa media passerà dai 172 euro dell'anno scorso ai 244 euro di quest'anno.
Ma è santo cielo, è tantissimo più.
È tanto, perché spenderanno di più? Come sempre il tentativo è quello di accaparrarsi il più possibile regali di Natale a prezzi, a prezzi diciamo favorevoli. E appunto perché vogliono cogliere l'opportunità di spendere meno in vista dell'aumento dei prezzi durante le festività, e naturalmente perché si spera che ci siano sempre di più offerte allettanti. Un quarto degli acquirenti, appunto, come dicevo, pensa di comprare, di concludere o comunque di portare quasi a conclusione le spese natalizie fino al 25%.
Vabbè, ci sta. Ti fai prendere un po' la mano in questa situazione. Dici aggiungi al carrello, aggiungi al carrello, aggiungi tutto.
Ma tu compri durante Black Friday?
Sai che non l'ho mai fatto, però compro tutti gli altri Friday.
Diciamo che tu sei un acquirente Friday,
all Friday,
all Friday, all Friday, non Black Friday.
Tornando alla ricerca di Shopify, come abbiamo detto, la tecnologia è molto importante per i consumatori. Il 31% utilizza il commercio spaziale e gli ambienti digitali, il 29% si affida agli assistenti virtuali e il 27% utilizza la realtà virtuale aumentata. Tutti naturalmente aprono il portafoglio. Un consumatore su 4 vuole che i marchi integrino la tecnologia nei propri processi di vendita. Esplode quindi la fiducia nell'intelligenza artificiale come supporto all'acquisto. Infatti, il 69% degli intervistati crede che proprio l'intelligenza artificiale faciliterà la scoperta di nuovi marchi e prodotti. Il 74% crede che sia di aiuto per trovare le offerte migliori e il 67% la userà per avere consigli. Inoltre, il 40% ritiene che l'intelligenza artificiale sia utile per potenziare lo shopping fisico in negozio.
Come si diceva appunto, per fare fronte a queste esigenze i brand stanno investendo soprattutto sulla presenza sui social media, 34%, sulle procedure di checkout, 27%, sull'evasione e tracciabilità degli ordini, 26%, nonché sull'infrastruttura e sul back-end dei negozi, 26%. Il 59% dei clienti spera che l'intelligenza artificiale gli faccia fare un'esperienza migliore e più personalizzata. Quindi il 29% dei brand sta proprio investendo in questo senso. Comunque sono i più giovani a cercare le esperienze d'acquisto guidate dalla intelligenza artificiale rispetto agli adulti, con il 48% della preferenza contro il 29%. Però in modo molto trasversale i consumatori non vogliono che appunto questa tecnologia sostituisca l'elemento umano. E per il 55% dei consumatori a livello globale è fondamentale sapere che si stanno effettuando acquisti da una persona fisica.
Daily On Air del Sandova di Vico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 10 novembre. Davide e Silvia Moro Magnitosi in regia. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine social, il nostro sito Daily Online, che contiene la pagina Daily On Air, dove ci sono tutte le puntate finora andate in onda. Stiamo per arrivare, manca poco, 150, pensa un po', cara Silvia.
Però adesso che record!
È il momento della musica, è tornata US Girls, grandissima, la nostra, è una delle mie artiste preferite, si chiama Meg Ramey, è una delle nuove principesse dell'art pop rock, quindi canzoni ma anche con un certo tipo di vena sperimentale. Questo non è un album nuovo, o meglio è una nuova release, ma è un album live. È abbastanza particolare uscire con un album live ai giorni d'oggi, però è così. Troverete jazz, funk, pop, grandi canzoni. Questa si intitola AIM, M-A-H-U-S Girls. Leonard Sandova di Liquido alle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ci chiediamo in che situazione si trovi il nostro paese sul fronte della sostenibilità. Cosa fanno, come dovrebbero comportarsi le aziende? Secondo i dati Istat si stima che il 69% delle imprese manufatturiere a giugno del 2023, quindi qualche mese fa, abbia intrapreso azioni di sostenibilità. Tra queste c'è una buona percentuale che segue pratiche di tutela ambientale. Il 60, quasi 61% iniziative di sostenibilità sociale e il 39% ha svolto azioni di sostenibilità economica. Ma se analizziamo il profilo dimensionale, sono le grandi imprese quelle che intraprendono maggiormente azioni di sostenibilità. Scusate, questo da cosa dipende? Probabilmente dalla disponibilità economica, probabilmente dal fatto che una grande struttura ci sono più possibilità di formazione, di conoscenza,
di economia di scala.
Esatto, però noi abbiamo la fortuna di avere qua Barbara Vecchi, CEO e founder di All3, società di benefit sostenibile per nascita, che si impegna quotidianamente per avere un impatto positivo, concreto e misurabile sulla vita delle persone e sul pianeta attraverso prodotti di bellezza interamente realizzati in Italia. Buongiorno Barbara e benvenuta tra noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, cos'è questa sostenibilità oggi come oggi nel 2023? Sostenibilità e imprenditoria. A che punto è il settore, soprattutto della piccola media impresa?
Ma allora, le PMI sarebbero le aziende ideali per agire la trasformazione sostenibile. Però appunto hanno delle difficoltà, degli ostacoli che comunque devono superare, che non sono per niente facili, perché è vero che è un problema di scala, nel senso che spesso lavorano dei piccoli lotti o acquistano dei piccoli lotti e hanno delle grosse difficoltà a trovare chi glieli vende. Cioè, io stessa ho avuto delle grosse difficoltà a individuare i fornitori dei materiali che utilizzo. Inoltre la sostenibilità viaggia a braccetto con l'innovazione e hanno delle difficoltà a investire in ricerca e sviluppo perché hanno bisogno di competenze oltre che di investimenti. Le competenze dovrebbero essere delle competenze più di filiera che non per ogni singola azienda e dovrebbe esserci una maggiore facilità di investire per filiera.
Ho capito, insomma. Ma quali punti occorre toccare, diciamo, per essere sostenibili al giorno d'oggi? Quali sono i focus principali?
Ma allora, c'è un grande focus sulla CO2. Io ritengo che questo sia veramente parziale, perché appunto la CO2 con forme di compensazione si può facilmente ridurre. Ma non si presta sufficiente attenzione allo spreco di acqua, alla cementificazione, per esempio, in ambito ambientale. Poi sostenibilità è anche sostenibilità da un punto di vista sociale e di conseguenza, se pensiamo al sociale, deve esserci un rispetto dei lavoratori, ci deve essere un rispetto del fornitore e ci deve essere anche una grande attenzione, a mio avviso, alle nuove generazioni. E alle nuove generazioni che sono molto attente all'ambiente e che interpretano il mondo di oggi, così come il futuro, in un modo diverso rispetto anche alla mia generazione o alle generazioni precedenti. Quindi non è sempre solo CO2, è anche rispetto delle persone, non solo e della società nella quale si vive, per cui ecco, io non la vedrei solo come una riduzione di CO2. Io ho cercato comunque un approccio di più ampio respiro e di inclusione di diversi concetti che spesso vengono bypassati, a mio avviso.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Lei ha parlato di questi, quali sono gli ambiti in cui si può fare questo tipo di pratiche, di buone pratiche, e noi abbiamo sollevato la questione dei costi. E quanto costa la sostenibilità e soprattutto quando oggi ormai è obbligo, si combina con l'innovazione e con la digitalizzazione, insomma, dei processi commerciali, dei processi di produzione.
Allora, costa perché purtroppo non ci sono agevolazioni fiscali e quindi non c'è ancora un mercato che permette di abbassare questi costi. Per esempio, per l'acquisto del packaging, io utilizzo un packaging che è un RPET, quindi un riciclato delle bottiglie di plastica, per banalizzare, e la produzione è ancora molto bassa, è poco richiesta sul mercato e il costo rispetto a un flacone identico di plastica vergine costa circa un 20% in più. La stessa cosa riguarda la carta. La carta riciclata costa di più della carta vergine, pur appunto essendo riutilizzata e quindi riducendo l'impatto che ha comunque sull'ambiente. Quindi in principio ci sono questi costi, che sono costi che potrebbero essere, secondo me, facilmente ridotti aiutando le aziende che vogliono investire in sostenibilità, come si fa con le start-up innovative, e quindi agevolandole da un punto di vista fiscale. E poi sì, ci sono i costi di ricerca e sviluppo, perché comunque se io voglio una nuova pompetta per il mio flacone riciclata, da sola non posso sostenere questa spesa, cioè bisognerebbe fare più sistema per riuscire ad investire in una nuova pompetta riciclata.
Certo.
Inoltre questo problema solleva il problema delle competenze, nel senso che se io voglio un nuovo materiale, devo fare delle simulazioni, ho bisogno di persone specializzate, e con la fuga dei cervelli dall'Italia questo torna ad essere un problema anche in questo settore.
Quindi questo è anche un campanello d'allarme, no? Ci si parla tanto di sostenibilità, ci sono degli imprenditori che si buttano in questo mercato che appunto non è facile di per sé, in più ci sono dei limiti strutturali attualmente, mi sembra di capire. Comunque volevo fare una domanda che riguarda la comunicazione. Voi utilizzate questa vostra specifica nella vostra comunicazione? Come comunicate? Quanto comunicate?
Allora, non ho ancora investito tutto quello che posso, lo farò in questi giorni, in comunicazione, perché ad esempio riciclato, riciclabile è un concetto veramente difficile da far passare. Molte persone ancora riciclato intendono che si può riciclare, ma che non è già stato riciclato. È molto difficile far percepire il valore di prodotti come il mio, che vengono da bioeconomia circolare, da economia circolare. È molto molto difficile, l'investimento in comunicazione forse arriva ad essere persino il doppio di un prodotto normale.
Ah ecco, quindi bisogna mettere in conto anche questo.
Bisogna mettere in conto tantissimi soldi in comunicazione, perché sono concetti nuovi che le persone non hanno in testa e sorvolano oppure confondono. E quindi è veramente estremamente costoso, e anche in questo caso io ho partecipato a un bando che per fortuna ho anche tra virgolette vinto, però gli investimenti sono principalmente in macchinari, non in comunicazione. Ma noi ormai viviamo in mercati globali, e io sono in una nicchia però di un mercato globale che è quello della cosmesi, e ho bisogno di far conoscere il mio prodotto prima di investire in macchinari.
A proposito di settore, facciamo per chiudere un breve riassunto, una sintesi di come si muova l'azienda Oltril. Come la possiamo chiamare? Come si pronuncia?
Ma si pronuncia in italiano.
Oltre.
Andare sì, oltre, perché per me il concetto di andare oltre
sì.
il dato di realtà, il dato di fatto fino ad oggi, e oltre come tutto l'albero, perché la mia idea è quella comunque di utilizzare tutte le parti possibili di un albero. È chiaro che per questo devo investire in ricerca e sviluppo, perché ad esempio adesso verranno raccolti gli sfalci e si vedrà che cosa se ne potrà estrarre, così come verranno utilizzati i noccioli. E qui vi ripresento, allora il nocciolo verrà utilizzato per fare uno scrub viso e uno scrub corpo, che sono i due prodotti, due dei nuovi prodotti che vorrei mettere sul mercato, però sono ancora alla ricerca di chi mi può triturare questi noccioli di ciliegia, perché non trovo nessuno che lavori 30-40 kg di noccioli.
Perché dobbiamo precisarlo, i vostri prodotti sono a base di ciliegie di vignola, giusto?
Sì, sono un iperfermentato delle ciliegie di vignola.
Ecco.
Anche in questo caso l'iperfermentato si ritiene sia prevalentemente della cultura coreana, quindi la cosmesi coreana è piena di fermentati, di iperfermentati. In realtà la sua provenienza è concettualmente di origine romana, quindi assolutamente italiana, e poco presente nella cosmesi italiana, E di qui il fatto che ho di nuovo un altro problema di comunicazione, perché è un iperfermentato. Perché l'iperfermentato permette di avere formule più efficaci ed efficienti, nel senso che appunto migliora la penetrazione del prodotto nella pelle e rende le formule più, più efficaci, e quindi c'è un minor spreco di materia prima o il prodotto dura molto di più.
Oltre, naturalmente si farà uso assoluto dell'e-commerce, vi siete aperti anche al mercato internazionale?
Ancora no, perché bisogna capire molto bene e investire tanto veramente in comunicazione. Come tutti gli imprenditori che lanciano una nuova idea, pensano che sia più facile, no? Nel senso, io sono alla mia seconda azienda e quello che penso sempre è che alcuni concetti in realtà si percepiscano in maniera abbastanza normale, naturale. Cioè, il sito è anche in inglese, però è molto difficile. Cioè, gli investimenti in comunicazione per vendere comunque anche all'estero, bisogna fare ulteriori investimenti in comunicazione sia in italiano che in inglese, utilizzando società sia che di lingua italiana che di lingua inglese, avere tutti i post in lingua italiana e in lingua inglese, usare l'e-commerce, usare i social media sia in italiano che in inglese e in media sia in italiano che in inglese oppure in altre lingue. Quindi i costi di comunicazione sono
alti, effettivamente. Ma avete adocchiato qualche paese che è più propenso alle vostre produzioni oppure tutto il mondo è paese, diciamo così?
Secondo me è tutto il mondo paese, perché in realtà quando tutti mi chiedono per esempio il target, noi stiamo vendendo a persone di tutte le età, di diverse scolarità, sono persone sensibili al tema, cioè sono persone, questa è l'unica caratteristica che le accomuna, sono persone veramente molto diverse tra loro, uomini e donne, di etnie diverse, di culture diverse, che però hanno sposato la causa, quindi non... In realtà il mio obiettivo è quello di creare una community di persone che hanno il desiderio, come ho avuto io, di comprare prodotti sostenibili. Cioè sostenibili, dove per sostenibile si intende che, cioè, io sottolineo il termine made in Italy perché vuol dire che comunque se è un made in Italy anche il lavoratore viene rispettato nelle sue condizioni, nei suoi diritti. Cioè non è solo perché l'Italia è bella. Cioè è che il prodotto, oltre al fatto che le materie prime hanno un percorso più breve, per cui le mie materie prime non vengono dalla Corea, per esempio, ecco, ma vengono da coltivazioni italiane, questo vuol dire che almeno ho cercato di ridurre la CO2, e sottostanno a delle legislazioni che sono molto severe e quindi sono possono produrre meno allergie. L'altra cosa però è che appunto rispettano i lavoratori.
Perfetto. Barbara Vecchi, CEO e founder di All3, ospite oggi a Daily On Air, The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta a Milano e anche sulle pagine dei nostri giornali a partire da lunedì. Grazie Barbara, buona giornata, buon weekend, buon tutto.
Grazie a voi.
A presto, grazie. Presto.
Tenere on air, The Sound of ID, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, Mauro Magnitosi in regia. Abbiamo appena ascoltato la nuova avventura dei Bar Italia, è un trio italo-britannico. Bar Italia è il famoso bar di Soho, naturalmente, che è stato comunque protagonista anche di grande letteratura e di grande arte musicale, citato a più non posso, è nato anche un gruppo, e che esce con questo album che insomma ha degli accenti sempre più alternativi, e a me ha ricordato un pochettino anche i vecchi Pavement, quindi un po' più rumoroso rispetto a quello che hanno realizzato nelle puntate precedenti. Sono venuti in Italia qualche settimana fa, sono andato anche a vederli e non mi è piaciuto tantissimo, funzionano molto più su disco. Il disco però nuovo si intitola The Tweets e il brano è World's Greatest Amateur. E adesso siamo arrivati allo sport, naturalmente vi sarete accorti da qualche anno che sembrano tirare molto di più le facce dei giocatori piuttosto che le squadre. In più si aggiunge, e questo c'era un sospetto, però è stato poi corroborato nel corso degli ultimi anni, soprattutto da cifre, dati, ricerche, analisi, studi, che i giovanissimi del calcio se ne fregano. È una generalizzazione ovviamente, Silvia, però ogni tanto becchi qualche giovane, giovanissimo, che dice sì, però... E infatti già da qualche stagione...
Ma cosa piace ai giovanissimi?
Ai giovanissimi? Nulla. E comunque sia, amano la realtà virtuale soprattutto, ecco. i mondi inventati, e soprattutto non ci devono essere pause morte. Ecco perché anche il calcio sta diventando sempre più... Erano sempre stato uno spettacolo di intrattenimento, però ovviamente c'è qualcos'altro. E infatti c'erano anche delle idee, anche a livello di personaggi, dei protagonisti del calcio italiano e quindi anche internazionale, che parlavano di highlights, di addirittura
tagli e cuci,
ma anche tagliare la durata delle partite, inventarsi qualche cosa. È molto molto difficile, che effettivamente poi ci sono paesi come l'Italia dove magari i giovani ce ne sono di meno rispetto ad altre parti e dove il calcio è più radicato, però è ovvio che tutte le cose cambiano e non è detto che sia anche in peggio, è una questione di abitudine. Comunque fatto sta che il calciatore, la faccia, è diventata sempre più importante. Ce ne siamo accorti quando, per esempio, un anno fa Ronaldo, Cristiano, aveva deciso di abbandonare il Manchester United per andare nel Al Nassr, cioè campionato arabo. E quando, per esempio, Lionel Messi la scorsa estate, fischiato dai tifosi francesi nonostante abbia vinto il mondiale con l'Argentina e nonostante sia stato appena trionfatore dell'ennesimo pallone d'oro, si è passato alla pensione dell'Inter Miami americana. Quindi quando Cristiano Ronaldo è stato presentato all'ANSR il 31 dicembre 2022, il giornalista portoghese, quindi un suo conterraneo, Pedro Sepúlveda, ha riferito che il filmato che raffigurava il tutto aveva ricevuto più di 3,5 miliardi di visualizzazioni a livello globale. Lo sapete quanto ha fatto la finale della Coppa del Mondo dello scorso dicembre, dove l'Argentina, tra l'altro bellissima partita, ha battuto la Francia? Ha fatto solo 1,5 miliardi, quindi addirittura 2 miliardi in più ha fatto Ronaldo. Quindi cosa significa questo?
Però visualizzazioni e spettatori forse è una cosa diversa.
Però
no?
Ti rendi conto che la gente...
Sì, certo, i numeri sono quelli.
Che quei 3,5 miliardi di visualizzazioni fossero anche solo vicini all'accuratezza o meno... La stragrande maggioranza non aveva sentito parlare, per esempio, di questo Al Nassr Club prima che Ronaldo ci arrivasse. Da un giorno all'altro le cifre Instagram del club sono balzate da 850.000 a oltre 10 milioni. Questo è successo anche quando la Juventus acquistò Ronaldo e i profili social si impennarono, ma a dei livelli pazzeschi. Quando se ne andò, perse tutto, è un attimo. Questa è una cosa molto importante.
Ma ci sono degli altri personaggi a livello di Ronaldo
e Messi? Ronaldo e Messi. Ci ricordati che c'è anche Messi, che è campione del mondo ed è...
Ma ha gli stessi numeri Messi?
Sì, anche più alti.
Anche più alti.
E poi ricordiamoci che ci sono anche i giocatori di basket come LeBron James, come Stephen Curry. Ci sono i giocatori dell'NFL, del football americano, che noi non vediamo, però sono molto importanti. Ci sono i piloti di Formula 1.
Ronaldo Ronaldo e Messi sono proprio a livello mondiale, cioè giocatori di basket un po' meno forse.
Leonardo, ma stai scherzando?
In Italia?
Pensa a LeBron James. No, il basket americano è ovunque. Carissima Silvia, il basket americano è ovunque. Pensa che invece in America viene dopo la NFL, viene dopo l'hockey, viene dopo il baseball. Siamo comunque a livelli altissimi. Comunque, quando Lionel Messi, per esempio, è arrivato all'Inter Miami appena 7 mesi dopo lo sbarco di Ronaldo in Arabia, il club, fondato solo 5 anni fa, ha visto un aumento di oltre 10 milioni di follower su Instagram. Numeri che hanno reso la squadra di David Beckham, che ricordiamo è una delle figure capitali di questo mondo, perché è 20 anni fa che la figura di Beckham, anzi 25 anni fa che la figura di Beckham è diventata non più quella di un calciatore, non più quella di uno sportivo, non più quella di un personaggio famoso, ma quella di un paese. Un paese che richiude un sacco di suggestioni. Poi il matrimonio con Vittoria Beckham, poi il passaggio al Real Madrid, che andava al di là delle sue qualità tecniche, era proprio un altro livello. E quindi ha inoltre assicurato che si superassero con questi numeri tutti i club NFL, MLB e NHL per diventare il quarto franchise sportivo più seguito negli Stati Uniti. Oh, ovviamente, quindi, per ogni tifoso che trova un club da amare tramite un giocatore che ammira, ce ne sono sempre di più che sono solo lì per divertirsi, che del gagliardetto non gliene frega niente, che quello che conta è avere l'immagine, avere la clamorosa rete irrovesciata. Queste cose succedono da un sacco di tempo. Ci sono stati dei primi tentativi negli anni 70, Pelé, Beckenbauer e Chinaglie, quelli che volete voi, si trasferirono in America e praticamente diedero il via al soccer, al calcio americano. E la cosa ebbe un picco nell'epoca della disco music, quindi dello studio 54, tra il 77 e il 78, quando attualmente questi personaggi facevano faville, e diede anche uno spunto alla Premier League, per quello che è diventata la Premier League, nata nel 1992 in Inghilterra, che adesso è diventato un circo pazzesco organizzato alla perfezione. E insomma, i tifosi del calcio moderno possono, no, uccidere il club e la sua comunità? La verità è che la generazione più giovane dei tifosi ha un rapporto molto più sano con il gioco rispetto ai fan più sfegatati. Guarda, questo qua è un paradosso, Silvia, perché uno pensa, questi qua non gliene importa più niente del calcio e lo rovineranno. In realtà loro sono magari più per il calcio proprio inteso come gioco, come spettacolo, e se ne importano invece di tutte le convenzioni, le abitudini socioculturali legate
alla tifoseria, alla tifoseria, la tifoseria, non tanto all'immagine, perché l'immagine è importante,
è importantissimo,
ma la tifoseria forse sta perdendo peso.
Esatto, amo Ronaldo per la sua dedizione, abilità e il duro lavoro che mette nella sua carriera e nel suo gioco, diceva Shazain Hussain, di 11 anni a Dubai. Queste sono le voci dei social. Grazie a Ronaldo ammiro ancora il Real Madrid, ma ora seguo l'Al-Nassr Club. Capisci? Io seguo soprattutto Ronaldo, ed è questa la chiave. Trova ciò che ami, seguilo. E i moderni guardiani del calcio sui social media hanno reso le cose molto più difficili di quanto potrebbero essere. La soluzione, Silvia, la diede Pelé proprio quasi 50 anni fa. Qual è la chiave della longevità del calcio? Gli chiesero. Rimango semplicemente come un bambino che ama il gioco. Quindi stiamo tornando indietro, chissà mai.
Ah sì?
Una sorta di rinnovamento nella tradizione.
Se questo è un vantaggio, vedremo.
No, più che altro non ci sono più i bambini che giocano in strada, ci sono troppe macchine, troppi pericoli, quindi da questo punto di vista
e questo è
difficile.
Forse un problema.
È
no?
Un problema grossissimo.
È un problema per lo sport, del calcio, forse anche altri sport, però sicuramente del calcio.
Sì, abituarsi proprio a condividere una passione sin dalla giovane età, adesso è un po' più difficile. Ecco perché poi, alla fine, le realtà virtuali cambiano completamente ogni prospettiva, ogni desiderio, ogni focus. È tempo di musica qui a Delion Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta con Davide e Silvia e Mauro Magnitosi. Questi sono i Video Age con Away from the Castle. La canzone è Better Than Ever, il pop più pop che vi possa piacere, però all'interno c'è di tutto, c'è la synth music, c'è la disco, c'è addirittura country rock, e quindi Video Age. We'll be right back. Leonard e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, Davide, Silvia, Mauro Magnitosi. Un dubbio che attanaglia ancora il popolo, un tema quindi sempre in cima alla lista delle chiacchiere quotidiane, ancora di più in questa settimana che ha visto andare in scena negli scorsi due giorni lo IAB Forum. Chat GPT, amico o nemico? Senza dubbio non sembrano avere problemi i giovani della generazione Z, per i quali è già uno strumento quotidiano a cui chiedere informazioni. Accorre in nostro soccorso The Fool, che indaga sul rapporto tra i nostri concittadini e l'intelligenza artificiale. Cercando su Google intelligenza artificiale, il motore di ricerca ci restituisce, limitandoci solo alla lingua italiana, oltre 30 milioni di risultati, segno tangibile dell'interesse crescente per questa tecnologia anche nel nostro paese. La Digital Intelligence Company, The Fool, ha coinvolto nella sua ricerca un campione di 1000 individui italiani compresi tra i 16 e i 64 anni per analizzare il rapporto con ChatGPT. Il modello di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, che ha dato quindi avvio a un uso massiccio e diffuso di questo nuovo strumento, a un sacco di chiacchiere, discussioni, controversie, ma di fatto ha democratizzato il tutto.
Però bisogna fare una precisazione. Allora, intanto ChatGPT è questa famosa tecnologia generativa, quindi non è per fare domande, non è per chiedere informazioni, serve per costruire, per creare, creare contenuti, di solito testuali. Comunque l'intelligenza artificiale generativa serve per costruire contenuti, non per chiedere cose, perché di solito, come è stato dimostrato, quando fai delle domande, le domande sono, le risposte sono stereotipate, spesso sbagliate, molto spesso inventate. Comunque, la popolazione è stata suddivisa per generazione con il seguente numero di risposte. Generazione Z ha fornito 237 risposte, Millennial 429, la generazione X 311 e Baby Boomer 45. Il 18% degli italiani ha affermato di aver già utilizzato e di utilizzare il ChatGPT, mentre il restante 82% ha diversi livelli di consapevolezza dell'intelligenza artificiale. Il 42% ne ha sentito parlare, ma non hanno mai utilizzato questa tecnologia. Il 20% ne ha sentito parlare, ma non sa di cosa si tratti. Resta un 18% che ha dichiarato di non averne mai sentito parlare prima. Mi sembra strano, però. Un altro punto chiave emerso dalla ricerca riguarda la percezione di utilità di ChatGPT. I risultati dimostrano che la generazione Z è la principale early adopter, con il 71% di quelli che lo utilizza che riconosce il suo potenziale in termini di utilità, mentre altre generazioni percepiscono questo aspetto in misura minore. Questa generazione utilizza l'intelligenza artificiale principalmente per scopi educativi, per trovare fonti di ispirazione, per approfondire la propria cultura generale. E infatti qua mi sembra un po' inappropriato come utilizzo.
Yes. Ma perché si usa, ne abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale? ChatGPT viene principalmente impiegato per interesse generale, per aiutare appunto a generare idee generali, originali, e per migliorare il lavoro già svolto, sottoponendo ad esempio i propri testi a una revisione. Infatti si vede cosa succede. Infine c'è un consenso generale tra gli utenti italiani che ChatGPT sia distinguibile da una risposta umana, nonostante un terzo degli utenti tenda a comunicare con espressioni di linguaggio comune quando interagisce con l'intelligenza artificiale, dato basato più su una convinzione non supportato dai dati. Anzi, uno studio pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine ha analizzato i dati del forum Ask Docs di Reddit, giungendo alla conclusione, attenzione, che il panel ha preferito le risposte di ChatGPT a quelle fornite da un medico umano il 79% delle volte. Quindi le risposte di ChatGPT sono state anche valutate migliori e più empatiche di quelle dei medici in carne e ossa. Complimenti vivissimi a tutti. E voi vi starete già chiedendo, il metaverso? Il report ha anche rivelato un interesse crescente per l'AI a discapito del metaverso, che ricordiamo a cavallo del 2022 e nei primi mesi del 2023 era stato uno degli hot topic sui giornali e nelle discussioni online. L'interesse invece ora sembra essersi spostato in maniera massiccia sull'intelligenza artificiale e su tutto quello che ci gira intorno. È uno strumento destinato a rimanere, è inutile che facciamo gli schizzinosi. Secondo The Fool, infatti, l'intelligenza artificiale impatterà più o meno nell'80% delle posizioni lavorative. Il problema su cui riflettere sono le conseguenze economiche e sociali dell'intelligenza artificiale stessa, che è arrivata ed è destinata a rimanere, un po' come è successo al personal computer. Signori, è così.
Infatti ascoltavo delle conversazioni, un dibattito su questo tema, mi sembra alla radio, e qualcuno diceva, beh, va benissimo se io guadagno e lavoro in intelligenza artificiale, perché no?
Perché no, esatto.
Però il tema è proprio questo.
Esatto, di temi oggi sono finiti, vi dobbiamo augurare un fantastico weekend. E Delionair de Sandova di Vicchi, dalle frequenze Radio Atlanta a Milano con Davide, Silvia e Maro Magnitosi, vi dà appuntamento a martedì prossimo con una... anzi scusate, a me mercoledì prossimo una nuova puntata, chissà perché
hai anticipato di un giorno.
Anticipato di un giorno, quindi mercoledì prossimo. Quindi cara Silvia, ti saluto.
Certo, io saluto te e saluto tutti quanti.
E vi lasciamo con l'11° album in studio dei Bamboos, che sono un gruppo funky soul di Melbourne che piacerà tantissimo al nostro regista. Il nuovo album si chiama This Is How You Do It e questa è Saying From Her. Bamboos, ciao.
across the room makes me lose my mind. When the air is changing, something's wrong, and I don't wanna make you feel alone, baby. Feel alone, baby. We need to take some time. I wanna know the road that we can take to figure it out. There's a million other ways, another path to keep us safe. Safe from harm. There's nothing else that's in our way. Hold my hand, we're safe from harm. Together's better night or day. So take my arm. I know you know, I know you're brave. We're safe. Save.